Farei una premessa e poi vi suggerirei alcuni singoli punti di riflessione sul percorso del testo di Giovanni nella dinamica della vita delle chiese tra secondo e quarto, quinto secolo, ecco. Magari su singoli versetti, la fortuna, i problemi che hanno posto, il tipo di letture a cui hanno dato luogo nell'ambito dottrinale o in altri ambiti. Credo che Fabris vi abbia dato delle indicazioni relative al processo di costruzione, per così dire, del testo dei Vangeli e del canone. È importante tenerlo presente perché alcuni accostamenti nell'esegesi antica o tardo antica tengono conto delle difficoltà che pongono dei testi non agevolmente armonizzabili tra di loro. Se posso premettere una piccola considerazione relativa a Papia, che credo conoscerete, voi sapete che di Papia non c'è rimasto molto, è un autore probabilmente diciamo tra i 120 e i 150 d.C. e si colloca al termine di una catena di testimoni che tramandavano la memoria dei detti o degli atti di Gesù collegata alla testimonianza dei diversi discepoli. Papia scrive in reazione all'affermarsi crescente dei Vangeli, cioè delle testimonianze scritte. Nei frammenti che abbiamo fa esplicito riferimento a Marco e a Matteo. E reagendo alla centralità che venivano assumendo questi documenti o questi testi scritti, rivendica, si potrebbe dire quasi un'ultima volta, la maggiore complessità e autenticità della tradizione orale. Lui lo fa ripromettendosi di fissare tutto quanto è venuto a conoscere delle tradizioni relative ai diversi discepoli. Ora siamo alla quarta o quinta generazione, se non vado errato, per cui lui parla di coloro che hanno udito Gesù, di coloro che erano discepoli degli apostoli, dei discepoli dei discepoli, e lui si colloca, credo, nella fase successiva. Essendo vescovo di Ierapolis, in modo particolare si connette a Filippo, la cui tomba era venerata nella città di cui divenne vescovo. Vi dico questo perché è interessante nella misura in cui lui dice che Marco è un testimone solo in parte attendibile, perché su sollecitazione degli uditori di Pietro avrebbe fissato per iscritto quanto Pietro era andato predicando a Roma in particolare. Allora si trattava di una raccolta che non pretendeva né a esaustività né a ordine particolare e serbava quindi i limiti di una testimonianza relativa ad un solo apostolo, relativa a quanto aveva avuto occasione di dire in determinate circostanze, senza un'adeguata rielaborazione dei materiali. D'altra parte, quando affronta Matteo, lui suppone una redazione, diciamo, semita del testo di Matteo e dice che quello che si legge comunemente è una traduzione. Mi sembra che faccia accenno anche a un'altra traduzione. E ritiene che non soltanto ancora una volta si tratti della testimonianza che fa riferimento a un unico ambiente, ma che attraverso la traduzione si pone un problema di attendibilità, per così dire, del testo in relazione all'eventuale originale. Vi dico questo perché la percezione di testi diversi era abbastanza forte. E la percezione che questi testi diversi non potessero rivendicare, per così dire, un'autorevolezza, quantomeno non un'autorevolezza esclusiva. Noi sappiamo che, la tradizione nel secondo secolo è venuta poi selezionando e rendendo canonici, alcuni dei testi che circolavano, e più esattamente quei quattro per quanto concerne i Vangeli, che sono quelli recenti. Il frammento muratoriano verso la fine del secolo ci dice il livello di certezza relativo alla ricezione di quei testi che venivano letti nelle chiese, ci dice laddove si dava un'incertezza su singoli testi che alcune chiese leggevano, altri testi non leggevano, ed è un tassello importante di un processo di fissazione dei testi e di riconoscimento di quelli fra di loro che erano i soli autorevoli referenti. Questo è importante per la prima osservazione che vi farò. Vi premetto anche una seconda piccola considerazione. Al di là della percezione del come si è giunti a disporre di alcuni testi come testi canonici, c'è anche il problema di quale fosse la lettura che di quei testi si doveva produrre, cioè il problema dell'interpretazione delle scritture. In modo particolare si tratta di affrontare più complessivamente il problema della correlazione. Questa mattina sentivo che si diceva il primo testamento, io sono sempre in imbarazzo perché poi se ci si avvia per questa via è molto difficile riuscire, primo è perché, primo nei confronti di che, diciamo il Tanakh se volete, ecco, dalle sigle iniziali della Torah, cioè della legge dei profeti e delle scritture. Della correlazione di questo corpus che più o meno si veniva fissando tra primo e secondo secolo d.C., poi tendenzialmente mi pare che con il Cantico dei Cantici e con il Coelet l'accoglienza sia all'inizio del secondo e alcuni testi, sapete, oscillano, così che il Siracide ancora per qualche tempo viene da taluni in Israele ritenuto un testo canonico, da altri invece no, poi cadrà fuori e così via. C'è un rapporto che lega questo corpus di scritture al cosiddetto Nuovo Testamento, da quando ci sarà, o più complessivamente alla predicazione e agli scritti degli apostoli, ecco, quando ancora non c'era il Nuovo Testamento, i Vangeli non erano così indiscussi e autorevoli testimoni. Questo lo dico perché il processo interpretativo delle scritture, messo, diciamo, per Antico Nuovo Testamento e interpretazione dello stesso Nuovo Testamento, conoscerà dei problemi e delle declinazioni particolarmente varie e accesi come problemi, cioè non si dava concordia nel modo in cui leggere tendenzialmente le scritture nell'ambito della Chiesa antica. Questo mi pare un dato. In particolare, di solito si dice che ci sviluppano a partire dal secondo o terzo secolo due grandi linee interpretative che per comunità si denominano Alessandrina Antiochena. In quella Alessandrina, di cui vedremo alcune testimonianze, il raccordo, diciamo, Antico Testamento col Nuovo nel rapporto profezia e compimento della profezia è particolarmente insistito. E il riferimento al Cristo del testo dell'Antico Testamento è molto minuto e preciso. Dall'altra parte, invece, c'è un tendenziale, così dire, rifiuto a considerare complessivamente l'Antico Testamento come profezie. Anzi, sono molto, molto, molto limitati i luoghi veramente profetici, del cosiddetto Antico Testamento. Nell'intero Salterio, che pure è un testo centrale per Israele e anche per la tradizione cristiana, la tradizione antiochena riterrà che vi sono solo quattro salmi che ospitano delle profezie. Tutti gli altri sono o degli ammaestramenti o delle parenesi, o quand'anche contengano delle profezie, sono delle profezie interne alla vicenda di Israele e non sporgente al di fuori di essa verso il Messia e il compimento. Cioè hanno relazione a Zorobabele o a Davide o a qualcuno dei suoi successori, ma restano iscritti nell'ambito di questa storia. Ci sono dei problemi molto molto forti, tra l'altro io sono in parte convinto così che anche oggi patiamo di questi problemi, cioè tutta l'interpretazione storico-critica pone in qualche modo un problema che è molto simile a quello rappresentato dalla grande tradizione antiochena nei confronti di una lettura cristologica delle scritture, in una certa misura. Tant'è vero che Delibacque e tanti altri autori, o tra di noi, voglio dire in Italia, ad esempio Dossetti, faticano in una qualche misura a intendere quale possa essere l'apporto teologico della lettura storico-critica del testo. Ecco, molto utile a illuminare, per così dire, le vicende storiche di Israele, ma poco sapide nel momento in cui si arriva alla decisione che è, per così dire, la decisione di fede. Dunque, un problema relativo alla costruzione dei Vangeli e alla costruzione del canone, con tutte le difficoltà che questa operazione ha comportato. Una difficoltà nell'individuare quali sono le vie di una interpretazione adeguata delle scritture e forti differenze fra scuole e tradizioni diverse all'interno della storia complessiva della Chiesa tra secondo e settimo, ottavo secolo. E evidentemente in una certa misura un privilegio accordato nell'ambito dell'interpretazione antica per una certa svalutazione della dimensione storica o del senso storico delle scritture. Come per dirla così banalmente e brevemente, che Israele sia uscito dall'Egitto si è compiuto una volta per sempre. Ciò che interessa è ciò che si compie sempre. E ciò che si compie sempre è ciò che quella uscita significa, ovvero il passaggio dall'incredulità alla conoscenza di Dio, che si attua attraverso ciò a cui quell'esodo alludeva ed è fondamentalmente la Pasqua del Cristo, ecco. Questa attenzione al sempre ha prodotto un fiore, un insieme di letture delle scritture che talora per noi credo siano disorientanti. Ma è una dimensione propria della cultura dei primi secoli cristiani. Vedremo poi con abbastanza facilità perché dico questo. Allora, venendo a Giovanni, proprio per quanto dicevo inizialmente, relativamente alla differenza che intercorre fra i diversi Vangeli, se voi prendete i prologhi, le introduzioni che accompagnano i commenti al Vangelo di Giovanni, voi troverete che uno dei punti principali è quello di giustificare e correlare Giovanni ai sinottici, giustificare perché sia diverso e correlarlo spiegando in che modo questa diversità si lascia integrare. È un problema avvertito con forza a partire, credo, dalla fine del secondo secolo, quando si stabilizza in qualche modo una comunità cristiana, una chiesa, va bene, la cosiddetta grande chiesa. È il problema di dare coerenza alle testimonianze, di quindi collocare ogni voce dissonante all'interno di un contesto unitario che ne giustifichi la diversità senza che questo però comporti una contraddizione. È una preoccupazione fortissima a partire dalla fine del secondo secolo. Le scritture non ospitano contraddizione. Allora, in che modo armonizzo il Vangelo di Giovanni? È evidente la differenza di Giovanni nei confronti dei, loro non li chiamavano i sinottici, vi diciamo allora come dicevano loro, Matteo, Marco e Luca. È evidente. È evidente a due livelli, sia a livello della narrazione, omette cose che gli altri raccontano e racconta cose che non sono altrimenti presenti, sia a livello di quella integrazione dottrinale che è sconcertantemente assente, questa è almeno la sensibilità degli autori, in Matteo, Marco e Luca, ed è così straordinariamente presente in Giovanni. In che modo compongo tendenzialmente queste testimonianze? Teodoro di Mopsuestia, ad esempio, a mio modo di vedere, riprende in una qualche misura la testimonianza di Papia e dice che Matteo, Marco e Luca hanno scritto a ridosso degli eventi, preoccupati di fissare quel che potevano, il che suppone che essi hanno agito senza preoccuparsi di un'eccessiva coerenza o costruzione, quanto venivano esponendo, e senza aver ancora sufficientemente capito che cosa davvero Gesù avesse detto. Basta prendere le affermazioni sugli apostoli, non avevano capito, vi ricordate che sono. Ecco, si suppone che loro abbiano scritto a ridosso degli eventi per fissare in qualche modo la memoria. E però nel far questo abbiano riflesso delle tradizioni frammentarie senza curarsi di integrarle convincentemente fra di loro e senza aver avuto modo di riflettere adeguatamente sul senso di ciò che Gesù aveva insegnato. Non avendolo ben capito, l'hanno omesso. Quando, suppone Teodoro di Mopsuestia, siamo all'inizio del V secolo, quando i discepoli di Giovanni portano a Giovanni, perché la tradizione vuole così, i testi dei Vangeli e gli chiedono ragione delle differenze che intercorrono tra l'uno e l'altro testo e complessivamente fra quelle testimonianze e quanto Giovanni stesso aveva insegnato loro. Ebbene, Giovanni spiega queste cose e a questo punto i discepoli gli chiedono di produrre anche lui un Vangelo che integri. E questo è il Vangelo di Giovanni, alla fine si lascia convincere, che evidentemente ospita, dice Teodoro, una maggiore preoccupazione di ordine nell'enumerazione dei fatti, perché dice il primo giorno, il giorno successivo, il terzo giorno, sono cose fragili se volete, o forse possono disorientare uno studio storico critico, ma però questa è la preoccupazione di un autore, quindi rileva in Giovanni una maggiore attenzione alla cronologia. Una maggiore attenzione a integrare informazioni che altrimenti non sarebbero pervenute e una ripresa di alcuni racconti o di alcuni episodi già narrati ai fini di poterli accompagnare con quello che gli evangelisti avevano altrimenti omesso, cioè l'insegnamento di Gesù. Pensate al capitolo sesto. Vi ricordate la moltiplicazione? Ebbene, tutto il grande discorso successivo alla manna, ai vostri padri, al mio corpo, eccetera, questo presuppone, prendendo alla lettera il testo come loro facevano, che Gesù avrebbe effettivamente detto questo, ma gli altri, non avendolo ancora ben capito, hanno tagliato, hanno riportato soltanto la narrazione del fatto, senza riportare la spiegazione o l'interpretazione che di quel fatto era stata già data da Gesù. Quindi questi sono, per così dire, gli apporti di Giovanni. Uno che legge Giovanni è posto dinanzi, da una parte, a una narrazione che intende integrare e ordinare informazioni relative a fatti che non erano altrimenti narrati, e soprattutto un testo che finalmente tramanda l'insegnamento di Gesù, che altrimenti era omesso oppure tradito soltanto nella forma delle parabole, senza quelle interpretazioni. Se volete, poi posso aggiungere al modo che quando si dà la parabola, vi ricordate, del seme gettato che cade sulla strada o altro, e gli apostoli non capiscono, gli chiede perché parla in parabole, perché molti non intendono e dà una loro spiegazione. Ecco, in Giovanni si sarebbe portato a compimento questo processo. Sarebbe stato messo per iscritto queste spiegazioni che i suoi Gesù dava. Questo primo punto mi è interessante sottolinearvelo per dire che la tradizione antica ha avuto come sua grande preoccupazione quella di legittimare l'unità. Voi sapete che nel secondo secolo Tiziano ha anche proposto un diatessaron, cioè la costruzione di un Vangelo unico, che ricomponeva in modo unitario le narrazioni dei diversi Vangeli. Quando ero piccolo, molto spesso di questo tipo di testi, un Vangelo unico costruito l'aveva fatto anche Pascal, circolava anche nelle chiese. Ecco, il diatessaron di Tiziano ebbe un'autorità tale da essere il testo letto nelle liturgie della chiesa di area siriaca, fino al V secolo, invece dei cosiddetti Vangeli separati, sempre per dire i problemi di lentezza nell'affermarsi di un canone, di un testo o altro, e per suggerirvi anche fino a che punto potesse essere di disagio l'evidenza di differenze. Poi non sono state più percepite, nel senso che per lunghi secoli il processo di costruzione di una dottrina, di una interpretazione che rendeva coerenti diversi testi, si è imposto con una tale forza che io non ho mai avuto percezione esatta delle tensioni interne ai Vangeli. Questo è stato un processo che fondamentalmente si è impostato a partire dal Settecento ed è divenuto ineludibile da quando Reimarus e poi Lessing hanno l'uno scritto e l'altro pubblicato quelle serrate argomentazioni che dimostravano la insostenibilità, le menzogne, ecco, delle narrazioni evangeliche a partire dalle contraddizioni interne. Le donne vanno il mattino, vanno la sera. E se voi leggete le difese che sono state fatte a quel tempo dagli eruditi e teologi, diciamo ortodossi, della Chiesa Luterana in Germania, voi vedete fino a che punto si possa scalzire una sapienza e una conoscenza linguistica per giustificare un testo onde togliergli le loro tradizioni. Sì, lo racconta il futuro, ma è un futuro che va inteso come passato. Sono delle abilità, ecco, delle competenze grammaticali, sintattiche, filologiche, che hanno come unico scopo quello, che già preoccupava gli autori del IV-V secolo, rendere coerente, complessivamente il testo anche nella sua lettera. D'altra parte, questa esigenza era anche dettata dagli attacchi. Porfirio, quando scrive contro i cristiani, è una persona capace di lavorare anche a livello filologico e di evidenziare le incoerenze interne ai testi, le inverosimiglianze in esse presenti. Da qui, questa preoccupazione di giustificare le differenze e di arrivare ad una armonizzazione. Secondo punto, un'esemplificazione di come si leggevano i testi. Giovanni è un testo fortunato, però non tutto, in singole sezioni talora. Giovanni è il teologo per eccellenza. Come dice Vario, dato che prima Renato ha ricordato che io ho lavorato su questo grande monaco intellettuale, allora avrebbero preferito dire gnostico, della tradizione monastica, nel IV secolo, nella seconda metà del IV secolo. E Vario dice che Giovanni è teologo perché sta nell'ultima cena col capo chino sul petto del suo Signore, da cui attinge la sapienza. La condizione del teologo non è la condizione dello speculativo, è la condizione dell'amico, cioè di colui che entra nell'intimità, che viene chiamato ad aver parte, che pone il suo capo. E porre il capo è la gnosis, la conoscenza di Dio. È, se volete un altro termine che è sinonimo per Evagrio, la condizione della preghiera pura, come momento del compimento della vita cristiana. Quando voi potrete chinare il vostro capo sul petto del Signore, sarete introdotti da Lui, o meglio, dal suo spirito. Vi ricordate Paolo 1:2? Lo spirito cosa fa? Lo spirito scruta le profondità di Dio, quindi avrete parte e potrete cantare anche voi il salmo. Vi ricordate De profundis, da quale profondità parla il salmista? Da quelle profondità cui è stato condotto dallo spirito che scruta le profondità di Dio, quindi dal cuore stesso del Signore. Queste sono le vie di interpretazione del testo. Siete condotti allora alla preghiera in spirito e verità. Giovanni, ancora una volta, chi sono lo spirito e la verità? Evidentemente lo spirito è lo spirito e la verità è la sapienza di Dio, è il Cristo, perché ha detto io sono la via, la verità e la vita. Quindi Giovanni è il discepolo prediletto, il teologo per eccellenza, perché china il suo capo sul petto di Gesù e da lì, avendo accesso alle profondità di Dio, può cantare De profundis. Quello che noi interpretiamo di solito come umiliazione, ma che qui viene rovesciato in un'accezione teologica forte, e finalmente pregare in spirito e verità, cioè pregare nel Verbo e nella sapienza di Dio e nello Spirito Santo. Dunque, questa è la forza, per così dire, di Giovanni. Io volevo fermarmi per una prima serie di indicazioni sul prologo. Perché il prologo ha giocato ripetutamente un ruolo decisivo nella maturazione, se vogliamo così dire, della dottrina cristiana o delle dottrine cristiane. Prima si diceva del singolare o del plurale. È divenuto comune parlare di cristianesimi oggi. Ismara, che non è certamente una studiosa rivoluzionaria di Milano che si occupa di storia moderna, ha pubblicato un libro che mi aveva sorpreso perché parlava di cattolicesimi, a proposito del cattolicesimo del Settecento lombardo. Cioè la pluralità è un dato, per quanto sottaciuto è un elemento costitutivo poi e non troppo sorprendente della tradizione cristiana. Allora, al principio il prologo di Giovanni è stato decisivo per il costituirsi di una pluralità di tradizioni teologiche. Io vorrei cogliere questo a due livelli, in tre diverse stagioni, con l'addizione di una quarta. Le diverse stagioni sono quella del dibattito gnostico, quella della discussione intorno all'interpretazione ariana, quella del dibattito del V secolo sulla cristologia, e la variante è quella moderna della lettura di Lessing sul prologo del Vangelo di Giovanni. Lessing è quell'autore che dicevo prima del Settecento. Allora, quando voi leggete il prologo di Giovanni, voi avete. In principio era il verbo era presso Dio ed il verbo era Dio, questo era in principio presso Dio e subito dopo in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Di chi si parla? E quante sono, per così dire, le figure divine in gioco nell'ambito di questo piccola pericope del primo capitolo di Giovanni? Io credo che voi abitualmente siate indotti a pensare che si parla di due figure, non vorrei dire eresie, cioè che si tratta del padre e del figlio, più o meno è questo, no? Però, ad esempio, gli gnostici parlano di una pluralità di figure e qui ce ne sono almeno cinque e c'è una crisi. Allora, innanzitutto per tutti, voglio dire anche per quelli della grande chiesa, sì, due, però una c'è un piccolo problema. Perché? Perché il testo dice in principio era il verbo. E il verbo era presso il Dio, se devo dirla tutta, cioè nel senso che c'è un articolo che è stato decisivo più tardi, e Dio, non il Dio, e Dio era il verbo. Questo era, questi, se volete perché è un maschile, questi era in principio presso o rivolto verso il Dio. Tutte le cose furono attraverso di lui e senza di lui nulla fu di quel che fu. Anche qui c'è un problema perché nulla fu di quel che fu o il nulla fu, con la possibilità di introdurre un elemento ulteriore nell'ambito. Dopodiché si dice in lui vita e la vita era la luce degli uomini e la tenebra. Allora, il problema che si pone nella lettura ortodossa è la distinzione tra l'archè e il logos, tra il principio e il verbo, perché chiunque non può non avere immediatamente a mente, appena legga questo, il principio della Genesi. Enarchè, Dio ha fatto cielo e terra. Quell'archè e quest'archè è resa poi ancora più evidente o si complica nel senso che i libri sapienziali, Proverbi 8, eccetera, parlano di una figura che è la sapienza di Dio, che è archè, che è il principio delle sue opere. Il che dà ragione di quell'articolazione per cui il verbo nell'archè è colui attraverso il quale tutte le cose sono state fatte con sapienza. È quel verbo, quella sapienza, technitis, come dice il testo greco, cioè architetta, attraverso il quale tutto il mondo è stato disposto e creato. Sotto questo profilo, quindi, ad esempio, da origine in poi, si ritiene che ci sia ton theon, Otseos sia il Dio per eccellenza, quello che per origine nel III secolo dirà Autotheos, Dio stesso, e poi abbiamo quella seconda figura della Trinità che è la sapienza, verbo di Dio, sapienza colta nel suo essere rivolta al Padre e verbo nel momento in cui, conformemente alla volontà del Padre, si apre a quella creazione, alle sue opere, l'ha costituita a principio delle sue opere. Con il Logos. Questa è la tradizione che più o meno poi vince e secondo la quale si è usi, credo, leggere questo testo. Però evidentemente gli gnostici lo leggevano diversamente e vi vedevano una pluralità di figure divine, cioè la pienezza del Dio nel suo svilupparsi si articola in una pluralità di presenze. L'ognosticismo che cos'è mai? Relativamente all'ognosticismo, diciamo a livello più banale, si danno tre grandi interpretazioni. Uno che sia un evento, movimento sincretistico di origine, diciamo, greca. Che Uno, che sia un movimento di origine ebraica, la delusione per lo scacco di Israele, la profanazione del Tempio quando Pompeo entrò nel 60 e qualcosa avanti Cristo, no? Poi quell'ulteriore vicenda disastrosa che è la distruzione di Gerusalemme. Ricordate le grandi apocalissi ebraiche di fine primo, inizi secondo secolo, Baruch, Esdra, intonano quel lamento: che ne è della tua creazione, Signore, hai distrutto il Tempio, non c'è dunque alcuna possibile benedizione su questo mondo. Ecco, qualcuno avrebbe pensato allora che questo Dio non era che un Dio maligno, fondamentalmente, e quindi ne avrebbe prodotto un sistema dualistico in cui si contrapponeva questo Dio a un Dio buono, totalmente altro. E però bisognava dare ragione dell'articolazione. E allora questa articolazione è stata trovata nell'ambito di una manifestazione del Dio, che si articola in una pluralità di forme e che conosce in questo suo sviluppo, in questo suo processo di manifestazione, ma che cos'è Cristo, se non appunto colui che manifesta il Padre. Quindi vedete un momento forte della tradizione, se volete che dica così, cristiana, viene a essere un momento decisivo della costruzione di una teologia gnostica. Che Dio si riveli e che nel processo di rivelazione patisca passione, perché il dato nuovo è che Dio patisce, il Cristo incarnato si consegna a morte, viene a essere figura di questo grande processo di un'automanifestazione di Dio che conosce un momento di crisi e di caduta e poi via un processo di ricomposizione. Cose che sono molto simili e radicalmente diverse, però anche molto simili, capite la difficoltà. Vi ha detto molto bene Fabris che il Vangelo di Giovanni ospita ad esempio quella parola relativa a Isaia vide la mia gloria. Se voi scorrete il rinvio è a Isaia 6 abitualmente, cioè quando Isaia dice che era nel Tempio e che vide questa mirabile visione come uomo e poi la luce, no, i serafini con le ali, eccetera, poi la parola che gli viene indirizzata e così via. Quello è uno dei grandi testi teofanici dell'Antico Testamento, indubbiamente, con quello di Ezechiele forse uno dei maggiori, ecco, del cosiddetto Antico Testamento. Giovanni conosce dunque una, adesso scuola o non scuola, basta intendersi, c'è però un ambiente acculturato, attento alla lettura e al commento delle scritture, poteva ritenere che Isaia fosse uno dei grandi profeti che davano ragione del ciò che si era compiuto, di ciò che aveva, come dice Giovanni, toccato, visto, udito del verbo della vita, no? È questa la gloria. Però si può dire anche che c'è un testo apocrifo, l'Ascensione di Isaia, che costruisce appunto una esegesi del testo di Isaia che mette al cuore proprio la visione della gloria da parte di Isaia. E in questo caso la interpreta e dice che quella gloria è la gloria del diletto, perché Isaia fu portato in estasi fino alla presenza di Dio e ha veduto in anticipo quello che si sarebbe consumato, quindi come Dio Padre avrebbe mandato il suo diletto nel mondo, eccetera. È estremamente interessante perché è una visione della gloria. Questo viene narrato nell'ambito di una comunità cristiana, una tradizione profetica, un somateio, una corporazione di profeti, messa in difficoltà nell'ambito della comunità in cui operava, come ha detto lui, avvenire nell'ambito delle comunità giovannee, d'accordo? E messa in dubbio e contestata nella sua autorevolezza anche perché sviluppava, come alcuni degli ambienti giovannei, una cristologia doceta che negava l'incarnazione e che parlava di una semplice apparizione del Cristo. Però questo del lessico delle apparizioni è molto presente in Giovanni, è presente anche in Paolo, fu veduto. Tutto questo lessico del fu veduto è diverso dal lessico dell'incarnato ed esaltato, il che vuol dire che già negli anni 60-70 era matura nell'ambito delle comunità cristiane una cristologia alta, paolina o giovannea, che facevano perno sull'incarnazione, adesso scusate se semplifico, però anche altre tradizioni giovannee o diverse, che facevano perno su una semplice apparizione e predicazione. Voi siete trattenuti in questo mondo prigionieri, patite, soffrite, vi affannate per la costruzione di una giustizia, invano. Un Dio di misericordia vi solleva dalle tradizioni umane, vi solleva da una legge che non consente salvezza, vi rivolge una parola di grazia. Com'è che può risuonare questa parola di grazia se non assumendo voce o sembiante di voce? Altrimenti non vi raggiungerebbe. Queste digressioni sono essenziali per capire che non sono cose così peregrine o strane, che stanno fuori come deliramenta, follie di ambienti. No, è una meditazione che comunque è una meditazione alta e forte su elementi nodali della tradizione cristiana. La rivelazione nella tenebra, è una rivelazione che si produce per volere del Dio attraverso una serie di figure che svolgono e mediano questo Dio supremo. Contemporaneamente avete Filone, anche Filone parla della sapienza del Padre, dello Spirito, eccetera. Cioè questa idea di un mondo mediano, per cui non è Dio stesso, era un'idea abbastanza diffusa nell'ebraismo contemporaneo. Ed è un'idea raccolta in relazione a chi fosse mai Gesù di Nazareth, in verità, no? Voi chi dite che io sia, era raccolta anche nell'ambito della tradizione cristiana. Sotto questo profilo avete l'archè, che è la sapienza, avete il logos, avete il Dio, se volete che venga dall'alto, avete il Dio per eccellenza, avete quella sapienza che è il principio di tutte le sue operazioni. Avete quella parola attraverso la quale tutto fu fatto e quella parola evidentemente che cos'è? È la vita di tutto ciò che è stato fatto, è la luce di tutto ciò che è stato fatto. E sono momenti degradanti del processo di manifestazione di Dio. Quello che è stato fatto però, questa è la grande tradizione cristiana ebraica, ha rifiutato. Quindi c'è una crisi, c'è una ribellione. E c'è una missione di salvezza per recuperare e ricostituire in pienezza quel mondo divino che corrispondeva alla volontà del Otzeos, del Dio che era in principio. Vedete come questa lettura apparentemente cervellotica, a cui siamo assolutamente desueti, però trovi una sua possibilità in una lettura non del tutto banale del testo. E non del tutto strana, perché vi ho moltiplicato i luoghi della Genesi, dei Proverbi, della Sapienza, i luoghi della meditazione dell'Israele contemporaneo, in Filone o in altri, che in qualche modo vi consentono di pensare come degli ambienti cristiani, cioè degli ambienti che hanno udito e accolto la predicazione di Gesù e che sono intenti a suggerire il modo secondo cui lui si costituisce momento decisivo dell'operazione di salvezza, danno ragione, pensano la grande novità cristiana, questo venire di Dio stesso e venire con una tale intensità dall'assumere la carne in una accezione, dal farsi prossimo comunque alla umiliazione, alla lontananza in cui è tenuta la sua prima creazione. D'altra parte, la cosiddetta grande chiesa, nei confronti di questa narrazione gnostica connessa a questi versetti, prenderà quell'altra linea, che è più coerente a una serie di dati interni alla tradizione di Israele, interni probabilmente anche a alcuni tratti della predicazione di Gesù. Cioè, Gesù è il Verbo attraverso il quale tutto è creato e che sta nell'archè, sta nella sapienza di Dio ed è la sapienza di Dio, distinta dal Padre. Voi sapete che i primi secoli cristiani hanno conosciuto una forma che di solito si dice di subordinazionismo. Non hanno contestato la divinità del Verbo e tendenzialmente neppure la divinità dello Spirito. Però dal dire che sono dei o di, va bene, al dire che sono Dio stesso, ce ne passa, nel senso che Origene propone una distinzione. Certo, la sapienza e lo spirito sono coeterni al Padre e non c'è mai il padre senza che ci sia il figlio. Però il padre è Dio stesso e il figlio procede dal padre. Questa processione non sarà così spinta come sosterranno gli ariani. Cosa fa Ario che insiste su questi stessi versetti in parte e sul loro retroterra biblico? Dice c'è un articolo che differenzia il Dio da Dio. Cioè l'articolo è questo, il verbo era rivolto al Dio e questo verbo era Dio. Dunque questo verbo non era il Dio stesso, ma era Dio, senza l'articolo. Il che stabilisce una differenza. Gesù dice en, una cosa sola. Voi sapete che però, ad esempio, Paolo, dell'altro rapporto che connette Cristo ai suoi, dice eis, al maschile, uno. Quindi, in Cristo noi siamo uno con Lui. Non siamo solo una sola cosa. Di contro, il verbo con il Padre è una cosa, ma non è eis. Adesso questi potranno apparirvi giochi, però tutta la tradizione antica è stata estremamente attenta alla, cosa posso dire, alla morfologia, alla grammatica, alla sintassi, ecco. È stata molto attenta alle preposizioni, attraverso di lui, per lui, in lui. Non sono usati a caso. Questo è l'altro grande principio. Se voi ritenete che un testo sia autorevole e forte, dovete prenderlo tutto. E dovete dar ragione di tutto, non potete dirmi ometto questo perché è detto per modo di dire o quest'altro. In quella tradizione antica il problema della coerenza, della giustificazione, dipendeva anche dal fatto che come parola di Dio andava tutta quanta spiegata iuxta propria principio, cioè a partire dalle sue regole, che io posso determinare, come Lutero, leggendo e vedendo quali sono i costumi della scrittura, cioè in che modo la scrittura parla. Allora mi accorgo. Non c'è errore, per farvi un esempio molto banale, che concerne il singolare e il plurale. Quando commenta Osea, Origene si trova dinanzi un testo molto singolare di Osea, profeta, nel quale si parla di Giacobbe. Ora, voi sapete che Osea parla male di Giacobbe, contrariamente a quanto ne dice la Genesi. Perché da lì sembrerebbe essere un mascalzone che ha combattuto contro Dio, non con Dio, e ha ingannato e così via. Allora però a un certo punto si pente e si dice che sale a Bet-Ave, e poi si dice si parlò a lui. Soltanto che il testo greco, che legge l'Origine e che la Chiesa d'Oriente, sapete, ritiene normativo ancora oggi, mentre noi latini l'abbiamo ritenuto normativo finché l'ebraica Veritas non ci ha abbacinato e ci ha indotto a far riferimento al testo ebraico, anche il testo greco è un testo ebraico, nel senso che non è che sia un testo cristiano. Ebbene, lì si dice che salirono a Betel, si parlò a loro e si pentì. Perché c'è questa differenza? Origene dice che i nostri maestri correggono il testo perché non si dà acoluzia, non c'è una coerenza. Quindi è uno che è salito, è uno che ha ricevuto la parola e la benedizione. Dice no, non si corregge il testo, bisogna vedere se c'è una dianoia, se c'è un senso. Come faccio a scoprire se c'è un senso in relazione a questa variazione per cui sia salvato? Guardo che cosa dice. Allora, se guardo la Genesi, io trovo che Dio parla ad Adamo e gli dice dell'albero, della conoscenza, eccetera. E poi quando dice se mangerete morrete, passa dal singolare al plurale. Perché passa dal singolare al plurale? Parlava sempre la stessa persona. Il senso è che quando è nel peccato e si parla di una condizione di peccato, anche se uno è fatto molti, perché il frutto del peccato è quello della divisione. E quindi anche il singolo è diviso in se stesso. Per questo dicevano, quando due o tre nella casa saranno, eccetera, pregheranno. Due o tre non si dice soltanto di me, di Pescara e di un altro. Ma si dice anche di ciascuno in relazione al suo corpo, alla sua anima, al suo spirito. Quando sarete unificati, allora sarà accetta la vostra preghiera. Questo è per dire che il testo va rispettato e bisogna vedere quali sono gli usi che vigono. Quindi un articolo non è indifferente. La crisi ariana tende a suggerire che qui è evidente che debbo distinguere e distinguere nettamente il Dio, che è Padre, da quella sapienza verbo, che è certamente Dio, ma che non è il Dio. Allora, se io vado a rileggermi Proverbi 8, cos'è 23, cosa della sapienza, voi avete che in quei versetti vengono usati i due verbi. Si dice che Dio mi ha generato e si dice anche Dio mi ha creato. Il problema è quale delle due è creato, perché non è il Dio, ma soltanto Dio. E quindi anche in questo caso Ario ripropone una struttura a tre livelli. C'è Dio, colui che è propriamente Dio, c'è la sapienza, verbo di Dio e il suo spirito, suscitati in relazione al mondo, e c'è la creazione. Cioè tra la creazione, tra questo nostro mondo e Dio, si colloca un livello intermedio che non è corrotto come la creazione. Corrotto vuol dire soggetto a nascita e morte, fondamentalmente, e che quindi ha una dimensione divina, ma che non è propriamente Dio. Quindi la mia confessione deve essere, al modo di Israele, una confessione strettamente monoteista. Anche se riconosco nel momento in cui mi indirizzo al Creatore che questo lo posso fare soltanto attraverso coloro che sono stati ministri della mia creazione e operatori della mia giustificazione, se volete che aggiunga anche questo. Questa è la lettura ariana. Evidentemente ci sono motivi di replica, quello che vi ho detto già a Origine, che pure riteneva un subordinazionista, riteneva che da sempre e che c'è una generazione eterna che va tenuta rigorosamente distinta dalla generazione creazione di questo mondo. Dio non si dà mai senza la sua sapienza, mentre si dà senza questo mondo. Quindi la sapienza è correlata a Dio e alla sua automanifestazione, ma non è correlata al mondo e alla sua creazione. Terzo livello è quello della discussione cristologica. Mi tengo sempre a questi stessi versetti. Il versetto 14 dice che il Verbo divenne carne e ha dimorato tra di noi, ha messo le sue tende tra di noi. Su questo si è consumata un'altra grande discussione. La prima pericope, i primi quattro versetti sono il luogo di una tensione che si sviluppa tra secondo e terzo secolo, tra una interpretazione docetognostica e una interpretazione che per comodità vi dico della grande Chiesa. Il versetto 2, rivolto al Dio, è al centro del conflitto intorno alla cosiddetta dottrina trinitaria, come vada interpretato il rapporto fra il Padre e la sua sapienza, verbo, e questo mondo. Lo spirito sta con la sapienza verbo, ma è un pochino più sullo sfondo. Il versetto 14 diviene centrale quando la grande tradizione, avendo maturato una interpretazione concorde della prima parte, giunge a porsi il problema della confessione del Cristo. Chi sia, ovvero in che modo questo Logos si debba dire carne e sia carne. Allora diventa facile prendere questo versetto perché le due grandi tradizioni che si separano allora, quella che di solito si dice monofisita e quella che si dice antiochena e che poi da ultimo si dice nestoriana, ecco, queste due grandi tradizioni si dividono fra di loro e la loro divisione è tutta nella valorizzazione che voi date alla prima o alla seconda parte di questo versetto. Quando Cirillo, questo grande patriarca alessandrino, denuncia Nestorio, vescovo di Costantinopoli, patriarca di Costantinopoli, i motivi poi potranno essere anche banali e potranno essere totalmente connessi a questioni di predominio ecclesiastico. Cirillo rivendicava la primazia della sede alessandrina sulla Chiesa d'Oriente, del tutto corrispettiva alla primazia che la Chiesa di Roma rivendicava sulla Chiesa d'Occidente. Ma già nel concilio del 381, Costantinopoli, che era ormai stabilmente sede imperiale, dice che come nuova Roma, badate, non c'è una ragione di tipo teologico, ecclesiastico o altro, ma una ragione di tipo politico, se volete, cioè è come nuova Roma ha diritto alla primazia. Allora, questo te non va giù ai patriarchi alessandrini che avevano condotto una tenace politica dagli inizi del IV secolo, e prima non esistevano grosso modo queste cose, o esistevano in una forma molto diversa, per affermare la loro primazia in Oriente. Il motivo attraverso il quale può attaccare Nestorio agevolmente è questa imprudente affermazione di Nestorio relativa al Christotokos. Maria non può essere detta madre di Dio, così come il popolo cristiano di Costantinopoli era abituato a dire nelle sue preghiere, perché non ha senso dire madre di Dio. È una sciocchezza, una imprecisione, se non una demenza. Bisogna dire che Maria è Christotokos, cioè a colei che ha generato il Cristo, nella piena consapevolezza che nel Cristo dimora Dio. Fin dal principio, cioè loro sono molto attenti, l'anima arrivava, secondo le tradizioni aristoteliche, soltanto al 40° giorno, non subito. Quindi tendenzialmente l'uomo nasce carne e diviene uomo nell'accezione dell'anima soltanto al 40° giorno. Le scritture lasciano intendere che è fin dal principio del concepimento, quindi il verbo prende dimora nella carne propriamente, prima che quella carne riceva attraverso l'anima quella dignità che la costituirà uomo. Però è del Cristo propriamente. Dire che è di Dio, madre, è non conoscere la buona teologia e non rispettare la confessione della Chiesa. Avete visto che io ho usato un'espressione dimora in quella carne e poi in quell'anima, che è esattamente quella della seconda parte del versetto. Prende la sua dimora tra di noi o in noi. Il che suppone una distinzione mantenuta tra il verbo e la carne animata, uomo Gesù. Cirillo diceva sacse geneto, divenne carne. Cioè supponeva che fosse possibile dire che Maria era madre di Dio perché il divenire era il divenire del Verbo e quindi tutto ciò di colui in cui si era incarnato poteva essere detto di lui. È un nodo molto delicato, ma non è delicato soltanto perché uno voglia essere sottile. Intanto dovete pensare che queste chiese, l'avete sentito già fin dal principio, sono soggette a delle sollecitazioni. Ci si chiede, ma che cosa diavolo tu stai confessando? Da quando in qua Dio si incarna? Da quando in qua Dio è soggetto a passione? Mentre voi mi state dicendo che Dio è passibile. Origine, commentando Ezechiele, dirà che il Padre stesso ha patito passione, cioè non il Verbo di cui voi potete dire, beh, non era propriamente Dio, ma anche il Padre ha patito una passione d'amore nei confronti della sua creatura. Ma è sensato? Qual è l'amore per un greco? L'eros è figlio di penia e poros, c'è sempre una insufficienza. C'è un amore altro da quello che, per così dire, segnala la vostra imperfezione, la vostra mancanza. Certo nella percezione di una pienezza, certo di un movimento verso la pienezza, ma quella pienezza non vi appartiene. Può un Dio amare? Grave problema, non facilissimo. Anche per i greci non facilissimo, perché invece, come qualche studioso dice, anche Platone conosceva in qualche modo un amore che non era soltanto figlio di penia poros, perché era quella effusività del bene. Plotino lo dirà dicendo che si sporge oltre se stessi, come il profumo va oltre il fiore e il freddo va oltre la neve, cioè col semplice fatto d'esserci, però anche in questo caso è una necessità, non è una voluzione. Ci sono tante cose, ma voglio dire che una persona di coloro che vi ascoltano vi sollecita. Un ebreo vi solleciterà in un certo modo se esce da una scuola rabbinica, vi solleciterà in un altro modo se esce da una, chiamiamola, Accademia di Alessandria dove c'era Filone. Un greco che vi ascolti vi dirà: ma sono tutte fesserie. Cesso dice quello che dicono ai nostri giorni del tutto tranquillamente, ma perché volete distinguervi dalle formiche? La prima grande follia dell'ebraismo e del cristianesimo è porre l'uomo al centro della creazione, cioè pensare che abbia uno statuto diverso. Certo ci si influenza vicendevolmente. Quando Giustino viene convertito, uno dei motivi che dimostrano l'insensatezza del platonismo, è quello: ma che razza di anima è questa che può migrare dalle mosche ai geranei, agli asini, agli uomini? Perché Platone insegnava che è la stessa anima. E allora a un certo punto, siccome gli stoici avevano valorizzato il corpo umano come meraviglia, la posizione eretta vuol dire che si guarda il cielo e non si guarda la terra, se si guarda il cielo, si scruta il cielo e si capisce che c'è un Dio, perché questa era la genesi che si dava, e quindi l'uomo assume dignità a partire dalla sua corporeità, da ciò che il suo corpo propriamente indica. E allora poi, più tardo platonismo, il Porfirio dirà: sì, non tutte le anime vanno dappertutto, perché l'anima cerca quell'organo che le sia adatto, quest'organo adatto è soltanto il corpo umano, e quindi la trasmigrazione delle anime non avviene alla cieca o comunque in qualche sia corpo, ma soltanto in un corpo umano. Però ci sono queste contestazioni, e quindi uno tendenzialmente è obbligato in una qualche misura a spiegarsi, a guardare le scritture, a cercare di capire e a tacere soltanto dopo averci provato. Cirillo diceva questa unità. Qual è questa unità? È una unità che significa un reale farsi carne in tutto e per tutto. Ma ciò che prevale, ciò che importa è che sia il verbo che si fa carne, è quello il soggetto. Che speranza di divinizzazione avremmo altrimenti, se non si fosse fatto carne? Questa è la novità cristiana. Chi dice diversamente è come un ebreo, nel senso che è un adoratore del vero Dio, ma che non ha alcuna percezione della novità cristiana. In questo modo, per lui Gesù sarà davvero un altro Mosè, un altro Davide, un unto, però non trascende l'ordine dell'umanità per essere innalzato all'intimità, per essere chino sul cuore di Dio, condotto alle profondità di Dio, uno che prega in spirito e verità, e quindi prega dall'interno del Dio stesso. Gli antocheni temevano che con ciò rovinasse la trascendenza di Dio. Si potesse dire che in questo modo Dio veniva corrotto, oppure non si capiva più chi era questo soggetto che è un poco, era Dio e un poco no. E siccome amavano gli slogan, e voi sapete che c'è un detto che si dice essere di Nietzsche: Dio è morto. Ecco, quel detto di Nietzsche, Dio è morto, risuonava nelle piazze dell'Oriente intorno al 480, perché era il grande slogan del partito cirilliano. Qual è la novità cristiana? Dio è morto. Unus de Trinitate passus est, no? Santo, 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 colui che ha patito per noi. Quindi questa nuova dimensione dell'amore e della caritas divina che raggiunge la creatura divenendo creatura. Su questo loro giocavano sui quattro grandi divenne: divenne Sars, divenne Carte, divenne sotto la legge, divenne da donna, Paolo, no? Divenne peccato, si è fatto peccato. Allora, con questo è l'interesse che la tradizione ha prestato al Vangelo di Giovanni. Questo orizzonte, questo semplice prologo è divenuta l'occasione di approfondimenti decisivi nell'ambito della dottrina cristiana. Ma è una dottrina che, come almeno credo di avervi fatto intendere attraverso, ad esempio, le parole di Evagrio, è strettamente connessa, non è una dottrina scolastica. È una dottrina orientata all'acquisizione di una dignità e di un'intimità, di una unità. Quando Lessing difende il Vangelo di Giovanni, voi sapete, Lessing ritiene qual è la grande novità cristiana per questo grande autore. La novità cristiana è il comandamento dell'amore. È Giovanni, no? Amatevi come io vi ho amato. Il punto in cui il comandamento dell'amore avrà compimento è quando questo amore diventerà, come lui dice, un Christliche nicht Christliche Liebe, un amore cristiano non cristiano. Non cristiano perché ormai, come posso dire, condiviso, divenuto per così dire di tutti, ecco, e da tutti praticato. Allora, sotto questo profilo, lui legge il prologo di Giovanni in relazione a quello che lui dice essere il testamento di Giovanni. Perché Gerolamo ci trasmette un racconto secondo cui nei suoi tardi anni Giovanni veniva portato vecchio e affaticato alla Sinassi, all'Eucaristia, dai suoi discepoli, e ogni volta questi gli dicevano: dici una parola, e Giovanni ripeteva quello che trovate nella lettera: figlioli, diligite vos ad vindice, figlioli, amatevi vicendevolmente. E a un certo punto i discepoli dicono: ma perché ci ripeti sempre soltanto queste parole e non hai altro da dirci? E lui dice: perché questo è tutto il Vangelo. Lessing dice: il prologo di Giovanni è costruito per difendere il Vangelo di Giovanni, cioè per difendere questo figlioli. Si sarebbe persa questa intuizione potente se non fosse stata posta sotto l'autorità stessa di Dio. Quindi il prologo di Giovanni protegge la verità del Vangelo di Giovanni. Beati i tempi in cui, diceva lui, l'apocrifo di Giovanni non avrà necessità del prologo di Giovanni. Questo per dirvi la grande efficacia che hanno. Sapete che tutte queste cose divengono oggetto di discussione. Questo pregare in spirito e verità. Il Settecento lo interpreta di una religione naturalistica. Qual è la logiche latreia, il culto razionale di cui parla Paolo? Non è il culto delle chiese storiche, caricano con le loro superstizioni, così come nel male, mentre Giovanni col suo prologo aveva voluto proteggerlo nel bene. Il culto in spirito e verità è il culto dell'uomo onesto, è il culto noachico, cioè i comandamenti di Noè dati a tutti. È il culto del vero monoteismo e dell'immortalità dell'anima. Volevo dirvi alcune piccole cose ancora a proposito della Samaritana e della fonte d'acqua viva, facendovi un esempio dei problemi, delle sottigliezze, forse meno comprensibili, ma in qualche modo vitale. Soltanto per questo, voi sapete che c'è questo grande testo sull'acqua e sul pozzo, il pozzo di Giacobbe, l'acqua che vi do, l'acqua che zampilla alla vita eterna, un'acqua di fonte, scaturisce da una fonte dell'acqua. Anche qui vedete come la tradizione può talora correggere. Vi ricordate che Giovanni, in 7:38, quando si dice che Gesù gridò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, è questo motivo insistente dell'acqua. Come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo ventre. Come intendere questa parola? Una felicissima interpretazione è quella che dice che qui c'è un equivoco nel passaggio dall'aramaico al greco. Perché? Se guardate a fianco, vi danno fra gli altri rinvii anche Ezechiele 47. È il tempio, è i fiumi che escono dal tempio. Ma allora, cosa c'entra il ventre? Il termine greco è gasterno, ventre. Se voi leggete le traduzioni orientali, siriaco, ha kerso. Kerso va bene, vuol dire ventre. Con una piccola variante, leggendolo curso, è il trono di Dio. Allora probabilmente al principio c'era il trono, che è adeguato alla cosa di Ezechiele, dal tempio, dal trono in cui dimora la Shekinah, la gloria di Dio nel tempio, da lì zampillano le acque vivificatrici, eccetera. Qualcuno per cattiva lettura ha inteso non curso ma cherso e ha tradotto ventre, e noi abbiamo ventre come prodotto di un accidente della trasmissione del testo, il che vi deve dare serenità in relazione talora alla lettura. A parte questo, il motivo dell'acqua viva, che è così nodale nell'ambito di questa tradizione, è centrale i pozzi. Allora, come mi accosto a questo versetto? Mi accosto evidentemente avendo a mente quello che Origene dice essere il grande lavoro, il grande affanno dei patriarchi intorno al pozzo. Che cosa importa mai sapere che Abramo ha combattuto per il pozzo? I pozzi sono decisivi per quelle popolazioni. Origine, questa tradizione antica, non è del tutto sensibile. Del resto, vi potrei dire, c'è un abilissimo interprete, che è un poco pazzo, a mio modo di vedere, ma è abilissimo, che interpreta ancora una volta il problema delle cisterne e dei pozzi. Se voi leggete nell'Ecclesiastico, voi vi ricordate che la parte finale dell'Ecclesiastico ospita, come la parte finale della Sapienza, una grande lode nei confronti dei padri. È bene far memoria dei nostri padri, si dice di Adamo, si dice dei grandi patriarchi. E poi, improvvisamente, dopo aver parlato di Ezechia, di Ezechiele, si viene a Simone, figlio di Ozia. Chi è mai costui? È sommo sacerdote a Gerusalemme intorno al 200, da poco prima a poco dopo. Di questo si dice che furono poste le fondamenta dal doppio muro e la cisterna per le acque è del suo tempo. Allora, si menzionano una serie di opere che sembrerebbero essere le opere proprie di un illuminato reggente che provvede alla fortificazione, alla ricostruzione. Ebbene, lui dice che non ci sono attestati lavori edilizi in quella stagione. Qual è questo muro dalle doppie fondamenta e quali sono queste cisterne delle acque? Ma naturalmente la Bibbia. Si sta suggerendo che Simone è stato il grande editore del corpus della scrittura. Ci dice anche qualcosa di più perché ci suggerisce attraverso le doppie fondamenta che una lettura della Bibbia non è perfetta se non ha due livelli di intelligenza. C'è il testo e c'è poi lo spirito. Lettera e spirito. Quindi non basta leggere secondo la lettera, bisogna saper prenotare la diamonia, il senso della scrittura. Simone ha costruito un testo che aveva questa caratteristica di esigere una doppia lettura e ha raccolto la cisterna. Quali sono le acque di sopra e le acque di sotto? È la sapienza di Dio, è il luogo in cui si raccoglie la sapienza di Dio. Quindi nessuna operazione idraulica o edilizia, ma una grande edizione dei testi e ratifica di una tradizione esegetica. Qui avremo a che fare con un ambiente ebraico che ricorda un grande atto di scrittura. Voi sapete che più o meno inizia quel tempo, o poco prima, la redazione del testo. Allora, che cosa allude qui quest'acqua di Gesù? Del pozzo e dell'acqua viva. E chi è la Samaritana? Vi leggo semplicemente un problema di interpretazione. A un certo punto si dice che la Samaritana dice ho marito e poi dovrà dire che effettivamente non è che abbia un marito perché gli altri cinque, eccetera. Chi è il marito della Samaritana? Il marito della Samaritana non può essere un dato banale se viene riportato, soprattutto in Giovanni che è così attento all'elemento della dottrina. Il marito della Samaritana è la legge, cui è soggetta. Intorno al problema del rapporto Samaritana-legge si accende un rapporto fra Eracleone, gnostico valentiniano che aveva interpretato il Vangelo di Giovanni per primo, e Origene che lo commenta per secondo e che deve prendere atto che Eracleone intende la Samaritana come una spirituale, cioè come una figura dell'uomo che si apre all'ascolto della parola di Dio, predicato da Gesù, perché ha in sé lo spirito. Fabris ha insistito con voi che il Vangelo di Giovanni è un testimone di una comunità che patisce una forte lacerazione. Vi ha detto anche che soltanto in famiglia si è così accesi talora nell'accusarsi vicendevolmente. E anche Qumran sviluppa una letteratura di controversia nei confronti del sacerdozio del Tempio, che è altrettanto violenta di quella che si trova nell'Apocalisse. Voi leggete, no, che cos'è la sinagoga del diavolo, queste cose qui, terribili per la storia, che hanno potuto sviluppare quando, come lui diceva, tutta questa prima fase si è smarrita e non è stata più letta giudiziosamente o nell'intelligenza della vicenda di cui portava testimonianza. Questo per me è un apporto decisivo della dimensione storico-critica. E noi abbiamo idealizzato. Vi ricordate, Paolo e Pietro litigano ad Antiochia. Per Gerolamo è una recita. Non poteva essere che due santi uomini come Pietro e Paolo litigassero tra di loro. Evidentemente si erano messi d'accordo l'uno con l'altro perché questi duri giovani cristiani tra i cui crescevano non riuscirono a capire alcune cose. Allora, come spiegarglielo? Eccolo, fingiamo, io sostengo una cosa, tu mi dai, e del resto Pietro non replica, accetta. Sono questi meccanismi di armonizzazione. Ma Paolo lo diceva, lui si stupeva, alcuni muoiono tra di voi. Com'è possibile? Ma non è una cosa banale. Perché un cristiano muore? Ci sono due modi secondo cui uno muore. Perché è peccatore oppure l'altra è perché la morte non ha potere su di lui, ma lui si consegna alla morte. Se un cristiano muore, fa della sua morte o della morte un atto di consegna simile al Cristo. Secondo me lo scandalo di Paolo, appunto, che dice perché si danno morti tra di voi? È l'evidenza del peccato che è il mistero presente nell'ambito della comunità. Uno poteva attendersi che l'accoglimento alla parola del risorto ingenerasse una comunità di teleioi, tanto di perfetti, come dice Paolo, no? E invece deve registrare l'evidenza che sussistono le differenze, che queste differenze ingenerano anche ostilità vicendevoli. Forse Pietro e Paolo e Apollo non hanno tra di loro delle divergenze che ingenerino inimicizie, forse. Però coloro che si richiamano l'uno all'altro cominciano a scomunicarsi vicendevolmente. E questo è un problema. Allora ci sono queste differenze e quindi quando gli gnostici dicevano ci sono degli ilici, volevano dire quello che diceva Fabris, gli ilici. E quelli che sono materiali, va bene? Quelli che non hanno alcuna intelligenza delle cose dello spirito. C'è l'evidenza che alcuni non dimostrano alcuna attenzione. Così come Fabris diceva, la comunità di Giovanni a un certo punto, o quel resto della comunità, anatematizza coloro, li chiama figli del diavolo, cose del genere, gli gnostici lo prendevano sul serio, dicevano questi sono eterogenei nei nostri confronti. Questi sono dominati soltanto dal desiderio di questo mondo. Noi abbiamo ascoltato. Cioè, ascolto è ascolto. Eracleone diceva, la samaritana è una che ha ascoltato e ha lasciato il marito, che è la legge, perché la legge non ha parole di vita eterna. La legge non ha parole di vita. Ezechiele, in un suo luogo, ed era Ezechiele, ha detto, ho dato loro dei comandamenti attraverso i quali non possono vivere. Questa interpretazione della legge come comandamento, perché questo è l'humus attraverso cui si intende la scrittura, che secondo me, vi ricordate, Mosè riceve i comandamenti, scende al campo, li spezza. I secondi sono uguali ai primi? E chi lo sa, appunto. Però sul e chi lo sa nascono delle interpretazioni. Non è una interpretazione cristiana quella che dice che i secondi comandamenti siano. Forse anche Ezechiele dubitava. Bisogna prendere atto che questi testi e queste posizioni non sono accademie, ma sono degli ambienti in cui queste tradizioni penetravano, venivano accolte, venivano scrutate, verificate, portate a coerenze. E è evidente che cosa fa la grande tradizione? Verifica la componibilità di tradizioni. A un certo punto alcuni, Pietro, Giovanni, Paolo, Giacomo, stabiliranno un raccordo, altri si rivelano incomponibili nei confronti di alcune intuizioni fondamentali. Potrete non dire che sono figli del diavolo perciò, ma però resta una diversa storia. Era un pochino richiamare questa diversa interpretazione a proposito dell'acqua come tema decisivo, acqua di vita eterna, che zampilla. Che finalmente zampilla dal trono sul quale siede l'agnello. Poi ricordatevi che queste sono immagini, va bene, della tradizione giovannea. Siede Dio e l'agnello, uno dei testi più forti nell'ambito neotestamentario, no? Di affermazione della divinità. Ebbene, qui viene individuato attraverso Samaritani, il marito e altro, una meditazione sul discepolo. E sul suo rapporto con la legge che era il marito cui era consegnato in soggezione, fino a che, avendo udito la parola del Salvatore, non si è resa attenta e ha abbandonato quel marito.